Vi vogliamo bene!
Ciao fratelli tutti, buongiorno, un abbraccio grande, forte, Dio vi benedica.
Mi devi benedire anche a me.
Ma come no?
Perché io qua adesso devo cercare di predicare.
Benedici il Signore Giuseppe con il tuo Spirito Amen. Santo, per dargli Amen. Le parole giuste per insegnare con scritture e solo dentro la tua verità, Gesù. Amen.
Amen. Amen. Gloria a Dio. E voi fratelli, pregate Amen. Per me. Meno male che c'è qualcuno che prega, alleluia.
Certo, certo.
Per me, che ne ho bisogno. E io prego per voi e voi pregate per me. Preghiamo uno per l'altro, amen?
Sì, sì, amen.
Nel nome di Gesù, Angelina, attacchiamo?
Sì, andiamo ad un soggetto interessante che è successo questa settimana in Italia. E leggiamo il
alla RAI, Radio Televisione Italiana.
Sì, leggiamo il giornale La Verità.
La Verità.
Attacco alla giornalista RAI, che osa andare in onda con il crocifisso.
Questo giornale è La Verità. E questa giornalista non si era informata che viviamo in un mondo del diavolo, che i media sono eccetera, eccetera. E questa è andata con la croce. Ma come si è permessa questa donna? Dico, stiamo scherzando? E qua bisogna E se i diavoli si offendono, scusa, tu ti metti una croce. Ma scusa, non hai visto neanche un film di Dracula? Non hai visto nessun film dell'orrore dove ci sono i demoni? Ma non lo sai che i crocifissi offendono i demoni?
Ma Italia è un paese cattolico, no?
Beh, insomma, fino a, non so, qualche secolo fa, sì.
Oh.
Cioè è arrivato il Bergoglio, alla Pacciamama, hanno fatto la danza della pioggia in Vaticano con il signor Bergoglio che beveva la tazza di tè o cosa beveva, non lo so. E questa poverina non si è informata. Scusi, ci sono oggi nel mondo tutti che protestano perché, cioè, devono rispettare i diritti dei criminali, i diritti dei terroristi, i diritti di quelli che uccidono, i diritti degli assassini e i diritti dei demoni, va bene. I demoni che cercano di controllare i media hanno i loro diritti. Il crocifisso gli dà fastidio. Uno che è stato crocifisso ingiustamente, attaccato a una croce, inchiodato, perché ha osato predicare l'amore. Come si è permesso? Stiamo scherzando? Allora, avanti, Angela.
Quindi questa giornalista si è presentata con il crocifisso solo per fare il suo lavoro, cioè le notizie, non so cosa presenta lei in TV. Non è che ha parlato della fede di Dio. E questo già offende le persone?
E questo c'ha... Cioè, lei doveva sapere che l'amore di Gesù in croce offende il regno dell'inferno. Sai che nel regno dell'inferno c'è i suoi diritti? Ma scherziamo, anche i diavoli hanno la loro costituzione. E questa qui, come dice l'articolo, attacca la giornalista Rai che osa andare in onda con il crocifisso. Strano che gli atei sono così tanto terrorizzati da un crocifisso, un uomo che è andato in croce a pagare per i peccati. Un po' come quella storia dove gli assatanati scappavano davanti a un crocifisso. Ho fatto vedere un sacco di film su questo. Ma d'accordo che i demoni sono spaventati, ma adesso anche gli atei sono altrettanto spaventati. E anche perché loro possono mostrare... nelle loro TV ogni tipo di sconceria, perversione varie, ma il Cristo di amore che soffre in croce per pagare per i nostri peccati li offende. Guarda, qui c'è una foto che ho tratto da Rai 3, l'ho trovata su Rai 3, l'ha pubblicata sulla radio, una donna islamica che mostra con il suo vestire la sua fede islamica.
Ah sì.
Ti dà fastidio a te, Angela?
No.
Ma neanche a me.
No, è la sua fede.
È la sua fede che si può vestire come vuole, no?
Sì.
Scusi, c'è Zelensky che si veste da pagliaccio, a me non mi ha mai offeso. È contento lui. C'è Biden che si vestiva da vecchietto dall'ospizio. Ma ognuno si veste come gli pare. Basta che non cercano di forzarlo su di me.
Sì.
Perché oggi c'è anche quello, C'è uno che c'ha il pallino... un'idea sessuale che il sesso deve essere così, cos'ha, eccetera. Sul giornale una donna si è sposata con un cane, concorrenza, un'altra donna si è sposata con un gatto e così via. Ma se si arrangino, scusa. Se la sera andare a dormire con un cane nella tua camera da letto, sono affaracci tuoi. Però che vai nelle strade in mutande a cercare di... devi forzare queste idee su di me, beh, questo mi sta un pochettino scomodo.
Certo.
Allora, qui c'è la foto della donna islamica, molto rispetto, può vestirsi come gli pare. E lei c'ha il diritto di vestirsi come vuole, di mostrare gli indumenti della propria fede. Mm-hmm. E allora perché mai una presentatrice, professionale, guardala in faccia, anche simpatica, perché non può indossare un semplice crocifisso per mostrare la sua di fede? Ma è possibile che i bigotti sono diventati anche più bigotti e ottusi? Guarda, qui c'è una foto tratta da Rai 1. Infatti, se vedete la foto c'è scritto Rai 1, no?
Sì.
Una cantante greca che si chiama Elena Tsagrinou, non so come si pronuncia bene. Eccola qui che grida al massimo.
E canta.
A Sanremo,
Ah sì, a Sanremo.
Sì. E i giornali hanno detto che nella sua canzone è inneggiato a Satana 5 volte.
Oh, oh no.
Qualcuno offeso? Nessuno.
Questo dovrebbe offendere.
Ma come, scusa, tu vai a Sanremo, vai. Sanremo, che era anche un grande santo, Sanremo, vai lì, lo onori inneggiando Satana, così che onori il santo Remo.
Ai, ai, ai.
Ed eccola qui in Rai a gridare a Satana. E come lei può fare questa? Questa qua, poveraccia, si presenta con la croce al collo, all'agonia. E presto lapidiamola, come osa? Come osa presentarsi con la croce? Scusa, porta l'immagine del diavolo, si usa, è la moda. Cos'è che dice il giornale?
Quella canzone è un inno a Satana, Don Bruno insorge.
Quindi c'è questo prete, Dio lo benedica, insorge e dice: ma quella canzone è Ninna Satana, che ci fa Sanremo? Questo qui è il giornale, cos'è, Nord-Est Padova. Allora, martedì 1 giugno del 21 di Luca Marin, quindi è un articolo abbastanza vecchiotto, ma serve come riferimento. Cioè, noi sappiamo di vari articoli di giornali che hanno parlato di sacrifici umani, segreti da parte dei satanisti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non puoi andare a Sanremo a inneggiare a Satana. Il satanismo non è una cosa educata, non è una cosa costruttiva. I giornali hanno parlato e ne parlano di sacrifici umani. Hanno trovato un uomo in una foresta e i giornali hanno parlato sventrato, accoltellato nello stomaco. I carabinieri hanno detto il rito satanico.
Ai, ai, ai.
Cioè, questo dovrebbe spronare i cristiani, quelli non falsi. I cristiani falsi facciano quello che vogliono. Al diavolo bisogna anche di loro. Dio ci aiuti, Dio ci liberi. I cristiani veri dovrebbero innalzare di più Cristo, ovunque. E i seguaci di Satana non si vergognano di proclamarlo, persino a Sanremo. E noi? Cos'è che noi stiamo facendo? Stiamo cercando il modo di innalzare Cristo o stiamo cercando il modo di non farlo? Guarda, Luca capitolo 9 mostra che il Signore non forza nessuno. Mentre Satana grida e sbraita a Sanremo, usa anche queste belle donne, donne eleganti, no? Il Signore Gesù non forza nessuno. Ma il verso 23 e 26 cos'è che ci dice? È volontario, il regno di Dio è una cosa volontaria. Avanti con Luca 9.
Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua.
Gesù dice: se uno vuol venire, se vuol dire una cosa facoltativa, volontaria, dipende da te. Il Signore non ti obbliga, non ti mette la scimitarra, la spada islamica sul collo, o ti converti o ti faccio una mortadella affettata. No, il Signore non fa così. Avanti.
Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà.
Infatti,
Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo
guadagnare i soldi delle multinazionali.
se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9, versi 23 a 26. Quindi questa presentatrice allora sta facendo la cosa giusta, non si vergogna della sua fede, non si vergogna di Gesù proclamarlo al mondo. Infatti il giornale dice che non è la prima volta che va in TV con il crocifisso, perché lei semplicemente non si vergogna e non cambierà la sua fede per quelli che la criticano.
Il cristianesimo, la maggior parte, è talmente morto stecchito che adesso si lotta per avere una croce al collo.
Ai, ai, ai.
Sta donna non sta neanche dicendo: io ho il diritto di evangelizzare e convertire.
No, no.
Non è che sta dicendo quello. Sta dicendo: posso attaccarmi un pezzo di metallo al collo? Ah sì, è a forma di croce. Come osi? Non lo sai che sei nel regno di Satana? Non lo sai che i medi appartengono al Dio del mondo, Satanasso? E i cristiani, la maggioranza, non tutti, a scappare. E i demoni dietro, coi forconi, non potete parlare di Gesù, ma non stiamo parlando. Sì, ma neanche, dovete togliervi anche la croce. Lasciate che vengano gli islamici in Italia e gli costruite le moschee a pagamento e pagate le tasse per fargli le moschee. I cristiani, silenzio! Tutto in fila indiana dietro a Bergoglio, che non c'è più, per fortuna. A volte ricevo lettere di persone che mi scrivono, ci scrivono, che non sanno come evangelizzare. Ma io dico, amati fratellini, avete studiato bene il corso biblico scritturale che inviamo gratis? E se non vi piace, nessun problema, studiatevi la Bibbia. Il corso biblico per aiutarvi a capire la Bibbia, ma nessun problema, se non vi piace, studiate la Bibbia. Va bene, allora dico questo perché so che vi sono fratelli che ci seguono, ma ai quali fratelli che ci seguono, però che a loro non interessa di evangelizzare. Io vi voglio bene, fratelli, ma il Signore non è orgoglioso di voi. So che aiutate la vecchietta a attraversare la strada, è andata all'ospizio a portare un po' di caramelle, un po' di cibo, bene, tutto bene. Ma questo Gesù non era la sua priorità. La sua priorità sarà la tua anima, la mia, la nostra. Allora, fratelli della nostra Chiesa, questo non dovrebbe essere. Non sto predicando le altre chiese, va bene? Non predico alla Odicea, alla Chiesa di Sardi. Prego ai fratelli della nostra Chiesa. Mm-hmm. Fratelli, state sprecando la vita nell'ozio spirituale. E se dico questo perché la nostra Chiesa ne ha bisogno. Magari state eccellendo in cose pratiche materiali, al lavoro, siete bravissimi a dare il sorriso, a dire ah sì, Dio ti benedica, ciao ciao. Ma dovete pensare anche a Gesù, non solo a... Dovete pensare alla sua parola, alle sue istruzioni. Pensare alle cose di lassù, diceva Paolo ai Colossesi. Chiudiamo con questo passaggio, Angelina.
Okay.
3, 1 al 6.
Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. Colossesi 3, versi da 1 fino a 6. Amen.
Gloria a Dio. Sufficiente, Angelina?
Sì.
Prossimo.
Grazie, Gesù. Amen. In
nome di Gesù Cristo, Gesù aiuta. Benedici questa giornalista, signora. Com'è che si chiama?
Marina.
Marina si chiama.
Marina Nalesso.
Marina Nalesso, benedice la Signore, una cristiana che non si vergogna. Signore, noi che ci vergogniamo, Signore, non ti facciamo onore. Facciamo onore al diavolo e disonore a Gesù. È inutile girare il camperlaia, che bella chiesa che siamo. Siamo salvati, spero. Sto andando in cielo. Come sono bravo a battermi il petto. Ogni tanto prendo la Bibbia impolverata, la leggo un po' perché io sono praticante. E magari mi siedo su qualche panca in qualche edificio perché sono praticante. Dio ci aiuti a cominciare con la nostra Chiesa e preghiamo anche per le altre chiese. E speriamo che un giorno Gesù possa dire di noi che Lui è orgoglioso di noi perché gli diamo onore. Chissà che un giorno arriveremo a quel livello. Non credo che ci siamo. Dio ci aiuti.
Amen.
Angela, amen.
Vado alla domanda di Annalisa. Buonasera, fratello Giuseppe. Le scrivo perché di recente sono venuta a conoscenza della visione preterista totale dell'Apocalisse. Mi ha messo molto in crisi. In pratica, il preterismo sostiene che tutte le profezie relative alla fine dei tempi si sono già compiute nel passato, durante la vita dei primi cristiani e l'epoca della distruzione di Gerusalemme del 70 d.C.
E questi qua preteriani, dov'è che l'hanno letto queste storie? Su quale libro le hanno lette? Il libro della nonna o quello di Paperino e Topolino?
Quindi dicono che l'anticristo e la bestia sono interpretati come simboli di impero romano o leader romani persecutori, non figure future.
E questo qua chi l'ha detto? Quale delle nostre nonne l'ha detto questo?
Gli eventi descritti in Apocalisse come tribolazione, persecuzioni e l'avvento del regno di Dio si riferiscono alle difficoltà e alle persecuzioni che i cristiani affrontarono sotto l'impero romano.
Dicono loro queste persone.
La distruzione di Gerusalemme e del Tempio nel 70 d.C. viene vista come un adempimento delle profezie apocalittiche.
Buonanotte.
Gesù parlava a questa generazione, quindi a loro.
Ah sì?
E che
ma questi qui stanno costruendo un castello di sabbia o un castello di carte?
E che già era stato predicato in tutto il mondo il Vangelo, perché prima esisteva la Pangea.
La Pangea, si salve chi può, e hanno trovato un altro nome, che nessuno, un'altra parola che nessuno sa cos'è, per costruire il castello di carte.
Esisteva la Pangea, un unico continente, e poi con la tribolazione e tutte le terre si sono spezzate.
Ma se lo dicono loro...
Ovviamente i potenti e il diavolo ci stanno ingannando con un'altra narrazione, e che la Bibbia è chiarissima se non si legge con la lente futuristica.
Attenzione, stanno dicendo la Bibbia è chiara, ma se a condizione che non la leggi con la lente
futuristica.
Ingannevole, futuristica. Quindi tutte le profezie sono al passato, non al futuro. Ma ti rendi conto che praticamente sta succedendo che il diavolo gli sta finendo la fantasia.
E poi dicono che ora noi ci troviamo nel dopo millennio.
Alt, let's have a big laugh. Ok, rileggio.
Quindi, dicono che ora ci troviamo nel dopo millennio,
dicono.
Nell'epoca del grande inganno di Satana, che è sciolto per breve tempo.
Cioè si riferiscono Apocalisse 20 verso 7 probabilmente, e dice Satana è sciolto dopo
quello,
il millennio,
sì.
E va e torna a ingannare il mondo. Okay, quindi questi qua sono arrivati a dopo il millennio.
Guarda, cosa ne pensi? Cordialmente Annalisa.
Cioè per capire, per interpretare la Bibbia così non ti serve nessun studio, solo una dannata fantasia selvaggia. Non è bisogno di studio qua. Ma questi qua non li hanno ancora, sono ancora a piedi libero questi qua.
Sembra
ma
che di
roba
sì.
Roba da mat.
Sembra di sì.
Bisogna rispondere a questo.
Certo che bisogna rispondere, perché non è solo Annalisa che è stata messa in crisi da queste, ci sono altri che ci credono.
Ma Annalisa, io sono sorpreso che sei in crisi, ma scusa, queste cose ti mettono in crisi. Signore Gesù, abbi pazienza.
Grazie Gesù, amen. Dove iniziamo? Ti leggo una parte del messaggio e tu
inizio
rispondi.
Dove vuoi, è talmente ridicolo qua. Cioè, basta il fatto che non è basato su nessuna scrittura, nessun fondamento, niente, 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 io non dovrei neanche rispondere, perché ti pare che il Signore c'è
allora,
tempo
aspetta,
da perdere.
Aspetta, devo dire che
Signore
alcuni,
non ne ha, io neanche.
Alcuni eventi del primo secolo sembrano che hanno compiuto alcune delle profezie. Posso andare lì?
Andiamo.
Allora, loro dicono, questi preteristi dicono che l'anticristo e la bestia sono simboli dell'impero romano, leader romani perseguitori, quindi non figure future. E gli eventi descritti in Apocalisse come tribolazioni, persecuzioni, si riferiscono alle difficoltà e persecuzioni che i primi cristiani affrontarono sotto l'impero romano. E
sì.
Quello è vero, la prima chiesa ha subito tante persecuzioni, martiri.
Quello è vero, ma non quello che questi pre stanno dicendo.
Ma si applica?
Queste interpretazioni sono errate, non hanno base biblica. Guarda, basta leggere. Guarda, puoi condensare in due parole tutto quello che hai detto. Qui c'è una scrittura in Daniele che andiamo a leggere.
Andiamo allora al Tempio, perché loro dicono che la distruzione di Gerusalemme e del Tempio nel 70 d.C. è vista come un adempimento delle profezie apocalittiche, che
sì.
Dicono che Gerusalemme sarà invasa.
È vista da chi? Dai ciechi.
No, è successo nel 70 d.C. che Gerusalemme
sì.
È stata invasa, distrutta, il Tempio distrutto.
Ma sì, ma mica la fine del tempo, mica la fine del mondo.
E perché non può essere quell'evento che ha compiuto la profezia?
Ok, ripeti di nuovo, non può essere quell'evento perché?
Io ti chiedo a te perché no.
No, ma io voglio che le persone capiscano chiaro cosa stai dicendo.
Perché la distruzione di Gerusalemme e del Tempio nel 70 d.C. non è il compimento della profezia apocalittica?
Ecco, questa è una buona domanda.
Dell'invasione di Gerusalemme.
Quando vuoi tu sai essere molto chiara. Non si può interpretare la distruzione del Tempio del 70 d.C., non si può interpretare che è la fine dei tempi, che è il tempo della fine, ma perché c'è un sacco di scritture. Guarda, te ne do una, Daniele 9, 26, vuoi andare lì? Daniele 9. Allora, verso 26 parla delle 62 settimane, qui andiamo.
Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Daniele 9,26.
Che la guerra ovviamente si parla a quella che è cominciata nel giardino dell'Eden, Genesi 3,15, la guerra tra serpente ed Eva, il diavolo e la chiesa, e l'anticristo il tempo della fine con la chiesa del tempo della fine. Quindi quella è la fine della guerra. La fine della guerra è un atto che si chiama Armageddon, fine della guerra, quando il diavolo è distrutto, l'anticristo è cacciato nel lago di fuoco, eccetera, eccetera. Allora, quando dice il popolo di un capo che verrà distruggerà il santuario, in questa scrittura, sta dicendo che la città di Gerusalemme sarebbe stata distrutta dal popolo, cioè i romani, 70 d.C. appunto, il popolo, i romani, il popolo di un capo che non era in quel momento con loro, ma che sarebbe arrivato in futuro. Lo so che è difficile da capire, ma ve lo spiego, fratelli. Daniele 9,26, dopo le 62 settimane, un unto, Gesù, sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Poi dice, il popolo di un capo che verrà distruggerà la città. Qual è? Sappiamo che è stato Roma. Però il capo di Roma verrà, non è venuto, deve arrivare. E quando? Alla 70ª settimana verrà il capo, firmerà il patto dei 7 anni, e quindi il capo dei romani era, chi è? Il diavolo. Quindi il diavolo che verrà nella persona dell'anticristo, ci siamo?
Ma
sta dicendo, dimmi.
Loro dicono il capo dei romani è stato Tito, il generale che ha distrutto Gerusalemme in 70 d.C.
Ma no, dice verrà, non è venuto.
Sì.
E allora non è Tito, non è Vespasiano, tipo, niente, niente affatto, non è ancora arrivato. Infatti oggi come oggi, siamo al 2025, non è ancora arrivato.
Ma quel capo ancora non è arrivato?
No, è quello che fa il patto dei 7 anni, no? Per cui stiamo parlando delle 70 settimane. E lo so che non è facile capirlo, perché adesso sto andando piano, ultra piano. Il popolo di un capo che verrà, il popolo dei romani, il capo che verrà l'anticristo che verrà alla 70ª settimana e distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione e decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Cioè Israele sarà devastata fino ad Armageddon. Come vediamo anche in Zaccaria 14, ci siamo?
Sì.
Quindi quando dice il popolo di un capo che verrà, distruggerà la città e il santuario cos'è? Il Tempio. Sta dicendo che la città di Gerusalemme sarebbe stata distrutta dal popolo, cioè i romani, quindi il popolo di un capo che non era in quel momento con loro, ma sarebbe arrivato in futuro.
Okay.
È vero che i romani distrussero la città e il santuario, che è il Tempio in Gerusalemme, appunto nel 70 d.C., ma il capo, virgolette, il capo che verrà è l'anticristo, verrà a fare il patto di 7 anni, Daniele 9,27, che è l'ultima delle 70 settimane di Daniele 9,24. Ci siamo allora?
Sì.
Dice che verrà perché questo capo, cioè il diavolo nella persona dell'anticristo, cioè attraverso la bestia, attraverso Gog, vedi Ezechiele 38, 1-8, va bene, si chiama Gog, il capo, il diavolo, verrà nel tempo della fine per l'adempimento finale, farà il patto dei 7 anni, cioè poi conquisterà Gerusalemme, come vediamo in Zaccaria 14. Anche in Apocalisse 11:2, me lo leggi per cortesia? Devi andare a Apocalisse 11, dovresti averlo lì nelle scritture.
Dice, ma il cortile esterno del Tempio, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Apocalisse 11, verso 2.
Hai capito? Sta parlando di quello, che l'anticristo prende controllo di Gerusalemme. E questi sono praticamente i 42 mesi di tribolazione che anche ne parla in Apocalisse 13, 5 e 7. 42 mesi che l'anticristo ha potere. Oh, lo so, adesso sicuramente non avete capito tutto. Io sono 52 anni che studio queste cose. Io ho imparato a destra e a sinistra da tutti, ma e alla fine Gesù mi ha dato l'unzione di metterle insieme. Però se ci riflettete, vi ho dato tutti i riferimenti con calma, come ho fatto io negli anni. Studiate riferimento dopo riferimento, scrittura dopo scrittura, e ci arrivate. Perché queste scritture, di queste profezie, Gesù non le ha messe nella Bibbia perché sono impossibili da capire, come arrivano questi stravolti lunatici che dice tutto è già adempito, potete buttare via le profezie della Bibbia. E lo dico molto in modo gentile, sono stolti. Uh-huh. Io non butto via la mia Bibbia, ma buttate voi quello che volete.
Sì.
Allora, che altro quindi, dice Annalisa?
Sì, quindi da quel che sappiamo noi, da quel che abbiamo studiato nella storia, nel primo secolo non c'è stato un patto di 7 anni, non
no.
C'è stato Armageddon, non è venuto Gesù
Brava.
A rapire i fedeli, non è venuto Gesù con la guerra finale Armageddon, queste cose non sono successe.
E questa gente dice che il rapimento c'è già stato.
Rapimento,
dice,
Armageddon, millennio, tutto.
Ma è talmente segreto che non se ne sono accorti neanche loro, sono ancora qua.
Sì.
Perché alzi la mano tu?
Yeah, I was just thinking of this.
Need to speak clear.
Yeah, I was just thinking of this question.
Stavo pensando a questa domanda.
Se pensare rende più intelligenti.
I hope so.
Già sei a buon punto se pensi.
Well, if you think of it, if you think of the, let's say, for the tribulation, if everything is past, then...
Se tutto è nel passato, compreso la tribolazione.
Then what about the Antichrist, for instance? Yes, maybe they say it's Nero. Okay, fine.
Allora, cosa facciamo con l'anticristo? Ah, loro dicono che forse è l'imperatore Nerone.
But first of all, he didn't go in the temple and sat there as God.
Ma l'imperatore Nerone, l'anticristo, tra virgolette, non è andato nel tempio a Gerusalemme e non si è seduto nel tempio come Dio.
Lo faceva a Roma, come tutti gli imperatori, ma non è andato nel tempio. E allora già quello lo squalifica. Bravo.
Second, the rapture.
Poi il rapimento.
It says, every eye shall see him.
La Bibbia dice, ogni occhio lo vedrà al rapimento.
E appunto, qui abbiamo visto niente.
Now, this would apply to if you believe it's for the Christians or the Jews. Some people believe it's for the Jews, but still,
alcuni
no
dicono,
eye saw Jesus coming.
Alcuni dicono, ah, questo non è per cristiani, è solo per gli ebrei. Ma anche se è solo per gli ebrei, nessuno l'ha visto a Gesù venire.
Exactly. Also, in the millennium.
Poi, il millennio.
It says in Isaiah 11:6-8.
Dice in Isaia 11 da 6 a 8.
The wolf will dwell with the lamb, the leopard with the kid.
Il lupo abiterà con l'agnello.
The leopard with the kid.
Il leopardo con il capretto.
The young lion and the fatling together, meaning all these animals.
Il leoncello con.
With like a calf.
Il leoncello con il vitello.
Meaning that all these animals live together and they don't hunt each other or like prey and animals
che,
of prey.
Nel senso che tutti questi animali vivono insieme in pace e armonia senza divorarsi uno l'altro.
But as you can see, that never happened in history.
Quando è successo questo nel passato?
È successo solo nella loro zucca. Come si chiamano questi qua?
Preteristi.
Nella loro testa preterista.
Exactly. As you can see, many of these, and this is just a few examples, there are many more.
E
all these things.
Sono solo un po' di esempi, ma ci sono tanti esempi che possiamo fare.
All these things never happened yet.
Tutte queste cose non sono successe nel passato.
Grazie, John. Vedo che la zucca funziona.
We're working on it.
Sempre tenere. Sai, le zucche sono come le macine a caffè, sempre tenerlo macinando, capito?
Amen.
Anche tu?
Yeah, something. I'll put in my top.
Ma tranquillo, così mi riposo. Avanti.
Anyway, so, yes, exactly, the scripture that John quoted, 2 Thessalonians 2:3.
Secondo Tessalonicesi 2, verso 3, che John ha citato.
That it says that the son of perdition, which we know is Antichrist, will sit in the temple of God.
Che dice che il figlio della perdizione, che sappiamo è l'anticristo, si siederà nel tempio di Dio.
That, by that we know that their idea that the Antichrist and the beast is just something generic that applies only, let's say, to all the Roman emperors as a general thing is not true.
Sappiamo che da questa scrittura possiamo sapere che la loro idea preterista non è veritiera, quella che dice che l'anticristo, la bestia, sono solo una idea generale.
That applies to all the Roman emperors.
Che si applica
thing.
A tutti gli imperatori romani in generale.
Ma per loro che non capiscono, scusi, che non hanno lo Spirito Santo, però.
Precisely.
Ma con lo Spirito Santo noi possiamo capire.
And we know that in Zechariah 14 it says that when Jesus comes he will actually stand on the Mount of Olives.
E poi è scritto in Zaccaria 14 che quando torna Gesù ad Armageddon lui metterà i piedi sul monte degli ulivi.
And that the Mount of Olives will split, will crack.
E il monte si spaccherà in due.
And that a canyon will form so large that people can pass through.
E si formerà dentro un canyon.
Una valle.
So large that people will be able to pass through.
Una valle così grande che la gente potrà passare in quella valle.
Well, that we know for sure didn't happen.
Questa non è successo nel primo secolo.
Ci credono, studiasse qualche enciclopedia. No, ma qui stiamo parlando con le bugie che il diavolo mette in giro. Attenzione, non prendete questa gente sul serio. Lo dico sempre, studiate la Bibbia. Se volete studiate anche il nostro corso biblico, che è tutto biblico. Se non vi piace, andate nella Bibbia e poi andate a evangelizzare, che diamine.
Yes, the millennium also, if you read Isaiah 65.
Il millennio poi, se leggiamo Isaia 65.
Starting from verse 17 up.
Dal verso 17 in poi.
There we can see the millennium and the new earth, both of those.
Poi vediamo il millennio e anche la nuova terra.
Isaia che capitolo?
65.
65, sì.
And there is a detailed description. It says that people will live. It says as the days of the trees will be there, so will be the days of those people.
Lì troviamo una descrizione bella del millennio. Dice che come i giorni degli alberi, come centinaia di anni, così saranno i giorni dell'uomo.
Cioè, that vivranno di nuovo come prima del diluvio.
Exactly, that the child will die at 100 years old.
Che il giovane, il bambino, morirà a 100 anni, dice.
Anyway, and there are many, like John said, many, many things that
ci
we can go into.
Tante cose che possiamo dire.
The seven-year covenant, like you said, and
il patto di sette anni. Queste cose non sono state.
Exactly. There are many different points, but let's say just the idea, the entire idea that they have that everything is past.
Questa idea che hanno che tutto è passato
is also another way to just make it comfortable so that we think, oh, everything in the Bible is in the past.
È un altro modo di dire che, oh, però il cristianesimo è una cosa comoda, non dobbiamo fare niente, è tutto già passato.
It's just a new way of interpreting the Bible so that we can just sit back and do nothing, of course.
È un nuovo modo di interpretare la Bibbia così che possiamo sederci, stare tranquilli, fare niente.
Lo scopo è sempre buttare via la Bibbia, insomma.
I just thought of another point. America is supposed to be destroyed.
Poi c'è anche la distruzione dell'America.
How come it's still here then?
Come mai c'è ancora qui l'America?
C'è Babilonia la prostituta. Apocalisse 17-18. Ok, Angelina, grazie ragazzi.
Aspetta, c'è anche Jasmine, wait. Tutti hanno qualcosa
Ma
da dire.
Io sono venuto da fare oggi.
Ascoltare.
Perché io sono venuto? Ma voi dovete avvisarvi così io prendo un po' di tempo libero.
Okay, well, listen. Remember the two witnesses in the Bible?
Poi ci sono i due testimoni di Apocalisse 11.
That they actually prophesy for 3.5 years.
Che hanno profetizzato per 3 anni e mezzo.
And then fire comes out of their mouth and kills their enemies.
E poi fuoco esce dalla loro bocca, uccide i nemici.
E questo quando è successo?
E chi sono stati questi? Dovrebbero essere famosi, no?
Exactly. And it says that they were tormenting the earth because they stopped the heavens and all
e poi
kind
dice
of things,
che fermarono
plagues.
La pioggia e tormentarono la terra.
That finally it says the beast comes and kills them.
Poi alla fine dice che la bestia e l'anticristo li uccide.
Stiamo parlando di Apocalisse 11.
And that their dead bodies stay in the streets for 3 days
e
in Jerusalem.
I loro corpi giacciono nella città per le strade lì in Gerusalemme per 3 giorni e mezzo.
And everyone's rejoicing.
E tutti celebrano.
And
gioiscono.
It says, after 3 days,
e dopo 3 giorni,
every eye shall see that,
dice che ogni occhio vedrà
that they resurrect and then they're raptured.
Che questi risuscitano e sono rapiti.
And then an earthquake happens.
E poi c'è un terremoto.
So when did all this happen in
Quando
history?
Sono queste successe nella storia?
Il terremoto says, che 7.000 persone muoiono in Gerusalemme.
E gli altri si convertono. Israele è convertito. Li vediamo
quindi
tutti convertiti
tutto
oggi.
Tutto avvenuto. Parole di come si chiama?
Preteristi.
Di preteristi. Preteristi. Parola, guarda, loro garantiscono.
Sì. Sì, abbiamo
insomma,
capito.
Grazie, Jasmine. E Jasmine non poteva essere da meno. Anche le donne qua. Va bene, allora andiamo avanti, Angelina.
Sì,
Annalisa, mi sto godendo lo spettacolo.
Annalisa dice nel suo messaggio, ma Gesù parlava a quella generazione, a loro, e ha detto questa generazione non passerà finché tutto è compiuto, quindi è il primo secolo che tutto è compiuto.
Sì, parlava a quella generazione, ma non solo, vi sono altri adempimenti di questa profezia che sono riservati per il tempo della fine, come vediamo nella simile profezia di Matteo 24, 15 al 22, Zaccaria capitolo 14, che senza equivoci si riferiscono chiaramente al tempo della fine, che non è ancora venuto, che adesso il diavolo va in giro a dire tutto avvenuto, ciao ciao, potete buttare via la Bibbia. Scusa, chi è che parla così? Perché dal momento che te mi dici profezie non esistono più, è come dire buttare via la Bibbia.
Mm-hmm. E poi lei dice del continente Pangea, cosa pensi di quello? Perché uno dei segni di Matteo 24 era che la fine non verrà finché il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. E questi preteristi dicono che nel primo secolo il Vangelo è stato predicato in tutto il mondo perché c'era la Pangea, un unico continente. E solo poi con la tribolazione le terre si sono spezzate.
Cioè quindi Dio ha diviso la terra in continenti nel primo secolo.
Così dicono.
E dove accidenti hanno letto queste cretinate?
Non lo so. Non lo so.
Ma per cortesia. Guarda, ascoltare questi qua è come andare in un posto, edificio, un istituto di pazzi e dire e parlare con loro. Ma i pazzi senza offenderli, perché molto rispetto. Dove che prendono queste fantasie? Com'è nessuno degli storici, come per esempio Giuseppe Flavio, il grandissimo storico che ha scritto un sacco di cose sul primo secolo, ha parlato anche di Gesù, perché non ci hanno parlato di questo grande patapummete che
un evento
i continenti
così
sono separati?
Sì.
Cioè, quindi secondo questa gente nel primo secolo i continenti si sono spaccati e nessuno se ne è accorto, perché stanno bevendo una tazza di tè con la nonna e gli è sfuggito il dettaglio. Cioè, riferimenti biblici che questa gente ci dà, zero. Prove storiche, sotto zero. Prove archeologiche, non ne parliamo neanche.
Sì.
Ma in realtà, e anche secondo le scritture, senza bisogno di Pangea o Pangioa, la terra e i continenti furono divisi, attenzione, adesso parla della Bibbia, qui parla la Bibbia. I continenti, la Bibbia ci dice che furono divisi subito dopo il diluvio.
Dove dice questo?
Lo dice nei giorni di Peleg. Andiamo a Genesi 10. Peleg è un nome, ho guardato nella enciclopedia ebraica, Peleg significa terremoto oppure divisione. Evidentemente Dio divise il mondo tramite terremoto, perché dice, leggilo Genesi 10, ce l'hai, 25,32.
A Eber nacquero due figli, il nome dell'uno fu Peleg.
Peleg.
Perché ai suoi giorni la terra fu divisa.
Quindi Peleg vuol dire divisione, però in ebraico vuol dire anche terremoto. Cioè evidentemente Dio divise, questa scrittura ci dice che Dio divise il mondo come? Con un terremoto. Sai quando c'è terremoto la terra si spacca? E questo è stato un terremoto con i fiocchi.
Quindi allora, Peleg significa terremoto?
Così ho guardato l'ebraico. Io non lo sapevo, sono andato a guardarlo.
E allora, poi dice, ai suoi giorni la terra fu divisa. Con quel terremoto i continenti si separarono?
Si separarono tutti i continenti per contenere la malvagità, no? Mm. 32.
Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni. Da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla terra dopo il diluvio. Genesi 10, versi 25 e 32.
Ecco, allora, ricordatevi Genesi 10, 25, dice, a giorni di Peleg la terra fu divisa. va bene? E questo qui è Genesi 10, erano appena scesi dall'arca di Noè, Genesi 10. E capito? Sono quelli dell'arca che poi si sono moltiplicati. Altro che il primo secolo, va bene, imbroglioni col diploma. Glielo diamo il diploma di imbroglione a questa gente? O è sufficiente il diploma di falsi profeti? Qual è che è? Allora, vediamo dove andiamo.
Quindi loro dicono che noi adesso ci troviamo al periodo dopo il millennio, in quel breve periodo dove il diavolo è... adesso è lasciato sciolto, cioè fino adesso è stato incatenato per mille anni. L'abbiamo visto che non c'è stato diavolo sulla terra negli ultimi millenni, vero? Cioè non c'è stato nessun male sulla terra. E adesso è stato sciolto, è di nuovo libero e siamo in quel periodo dove dice nella Bibbia per poco tempo sta ingannando di nuovo le nazioni.
Altro che poco tempo.
Poco tempo, ma è passato più di mille anni.
Magari fosse poco tempo. Questo è dei tempi di Adamo ed Eva che è in giro questo qua. Sì. Allora dove che andiamo? Andiamo a Daniele?
Sì.
Allora andiamo a Daniele 8, che c'è una scrittura che voglio leggere, perché Dio sapeva bene, vediamo qui Daniele 8, Dio sapeva bene di questi falsi insegnanti che sarebbero venuti e avrebbero cercato di falsificare la parola di Dio, e per questo che in diverse profezie Dio specifica, cioè Daniele 8 deve andare al 17.
Ed egli venne vicino al luogo dove stavo io. Alla sua venuta io fui spaventato e mi prostrai con la faccia a terra. Ma egli mi disse, stai ben attento, o figlio d'uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine. Daniele 8:17.
Quindi Dio sapeva che sarebbe venuti, come si chiamano questi qua?
Preteristi.
Preteristi. Preteristi e anche altri falsi profeti di altre denominazioni. E allora Dio specifica, Daniele, sì signore, sono qua, agli ordini. Presta attenzione, sì signore, a cosa? Questa visione riguarda il tempo della fine, virgola. Quindi, quando vengono i preteristi, sappi che sono ballisti. Sappi che sta andando in nuvole, non sanno di cosa parlano. Quindi, quando dice il tempo della fine, è più o meno adesso. E ancora Daniele 8:19, cosa dice?
Poi disse... Ecco, io ti farò sapere ciò che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, perché la visione riguarda il tempo della fine. Daniele 8:19.
Lo ripete, riguarda il tempo, non riguarda il tempo dell'inizio.
No, no, no.
Quando è arrivato Gesù, in certo senso era il tempo dell'inizio, l'inizio dell'era cristiana, capito? Quindi lì arriva Gesù, primo secolo, tutto adempito. Ma dov'è il marchio della bestia? Ma stiamo scherzando. Allora... ancora, guarda, Daniele 12, c'è un'altra scrittura, guarda, verso 4.
Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine.
Allora, all'inizio, quando erano nascoste queste parole, sigillate, fino a quando? Al tempo della fine. Molti?
Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Daniele 12, verso 4.
Quindi qui parla che c'è un grande balzo di conoscenza. Nel tempo della fine la conoscenza aumenterà, infatti lo vediamo, no? Confermato dai fatti, intelligenza artificiale. La conoscenza non ebbe nessun balzo 2000 anni fa, ma la conoscenza progrediva molto lentamente. Mm-hmm. Fino a un secolo e mezzo fa, tutti andavano a cavallo, tutti andavano a cavallo ancora. Quindi si riferisce al tempo di adesso, il tempo della fine, non adempiuti ai tempi di Roma.
Vero.
Si riferisce a questo terzo millennio, che poi sarebbe il settimo in totale.
Che la conoscenza è aumentata.
E adesso è aumentato con l'intelligenza artificiale, lo vediamo nel presente mondo che viene gradualmente controllato dall'intelligenza artificiale. Adesso gli scienziati ci dicono che l'intelligenza artificiale moltiplica ogni 4-5 mesi, 5-6 mesi. Guarda, vai a Daniele 12:9. Se questo non fosse sufficiente, ma possiamo trovare diversi riferimenti biblici, non, non riferimenti cretini perché uno si è svegliato una mattina e ha visto un asino volare. Nella Bibbia, se non parliamo così, la Bibbia, non, perché non c'è luce in noi, ci sono solo tenebre, dove lo dice? Isaia 8:20. Ci ha trovato Daniele?
12.
12:9 devi andare.
E gli rispose:
Vai Daniele,
perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine.
Di nuovo.
Daniele 12:9.
Capito? Daniele, è inutile che tu ti scervelli a capirle. Stai perdendo tempo. Sono non solo nascoste, ma sono anche sigillate affinché il diavolo non le possa capire. Allora.
Poi c'è la grande profezia di Ezechiele della fondazione dello Stato di Israele, che è stato compiuto solo adesso, nel 1948. Sì. Non nel primo secolo, ma solo adesso.
Certo.
Negli ultimi tempi.
Certamente. Allora, in conclusione, guarda, devi andare secondo Pietro, che qui devo concludere. 2:1-3. Ci furono?
Ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione.
Appunto come questa qua. Capito?
E rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata.
Capito? Questa gente è una gente rovinata, ancora non lo sa.
Molti li seguiranno nella loro dissolutezza. E a causa loro la via della verità sarà diffamata.
In che modo? Che i fratelli ci scrivono, sono in confusione, sono in crisi. Cioè la via della verità è diffamata. 3.
Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false.
Cioè cupidigia vuol dire brama di denaro. Infatti oggi il Vangelo di prosperità, no?
Ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Secondo Pietro 2, versi 1-3.
Capito? La loro rovina non si farà aspettare. Cioè questa gente che si sta rovinando con le proprie mani usando queste bugie contro Dio, contro la Bibbia, contro la Chiesa mondiale. Secondo Pietro 3:17-18. Ma voi dunque, carissimi,
sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen.
Amen.
Secondo Pietro 3:17-18.
Alleluia. Allora noi, fratelli amati, avendo chiarito questo, proseguiamo per il nostro sentiero con Gesù che migliora di giorno in giorno. Sulla cosa che migliora ogni giorno, migliora in modo di dire, sulla cosa perfetta, che va di perfezione in perfezione, è solo Gesù, è solo la verità, è solo gloria a Dio. Proverbi 4:18, com'è il nostro sentiero, Angela?
Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi 4:18.
Così è il nostro sentiero, la nostra via. Io sono 52 anni che lo vedo, ogni giorno la mia vita migliora. Ogni giorno la luce di Gesù è più chiara. Ogni giorno la fede in Cristo aumenta. Ogni giorno. Alleluia Gesù.
Amen.
Signore, prego, Signore, per i fratelli che non cadano preda, imbrogliati da questa gente, Signore. Signore Gesù, aiuta, benedici e analizza, Signore.
Amen.
E benedici tutte le pecorelle che questi lupi stanno cercando di sbranare con le loro bugie. Queste non sono errori scritturali, questi sono diavoli, sono lupi che vanno in giro a cercare di distruggere, divorare le pecorelle di Gesù. Ecco qui una pecorella, Annalisa, che è in confusione. L'hanno messo in confusione. Butta via le profezie, buttale via, tutto adempito, tutto. Imbroglioni, falsari, inviati dallo spirito delle tenebre. Ti sgrido, Satana, stai lontano dalla Bibbia, stai lontano dalla verità, stai lontano dalle pecorelle, ma per questo ci sarà la collaborazione delle pecorelle. Fratelli, mettetevi forti sulla parola, nel nome di Gesù Cristo e vincerete.
Amen.
Angela, alleluia.
Grazie, Signore. Amen. Torniamo ad alcune notizie. Andiamo in Iran. AP News. Iran confers with European nations on its nuclear program as sanctions deadline nears.
L'Iran conferisce con le nazioni europee sul suo programma nucleare mentre la data delle sanzioni minacciate dall'Europa contro l'Iran si avvicina. Avanti, Angela.
Leggo anche Reuters.
Sì, cos'è?
Iran, European powers agree to resume nuclear sanctions talks next week.
La Reuters dice che le potenze europee sono d'accordo a ricominciare la conferenza sulle sanzioni contro l'Iran settimana prossima. Quindi settimana prossima che comincia lunedì, questo lunedì. Che altro? Vi dice qualcos'altro? Al Jazeera, che è un giornale islamico.
Iran rejects sanctions threats before renewed nuclear talks with Europe.
Allora l'Iran rigetta le minacce di sanzioni prima di ricominciare la conferenza sul nucleare con l'Europa.
Quindi cosa sta facendo l'Iran? Cosa sta cercando di fare?
L'Iran è davanti a un bivio. Deve continuare a sfidare l'Occidente, innanzitutto Israele. Il problema per l'Iran è che Israele è spalleggiata dall'America, mentre l'Europa è, come al solito, in assoluta confusione. A chi dice destra, chi dice sinistra. Però Israele è sostenuta dall'America. Ora, io non sono americanista, lo sapete benissimo. Penso che l'America sia una nazione anticristo. Però Dio la sta usando per proteggere Israele. Adesso i fratelli comunisti e stalinisti mi scriveranno e mi diranno: guarda che Israele ha fatto un sacco di cose sbagliate, ha ucciso bambini, quella. Non parlo di quello. Non parlo di quello perché Israele adesso è conciata male, è uno straccio. Fa guerra contro guerra, d'accordo? Però non è cristiana, quindi lei, Israele crede nella legge di Mosè, occhio per occhio, e questo è nel contratto. E in un modo o nell'altro, anche conciata male come Israele, deve arrivare fino ad Armageddon. E allora Dio ha organizzato che la nazione più potente al mondo la difenda. E finché l'America difende Israele, non c'è niente che il mondo può fare. Che tutto il mondo insieme non può fermare l'America, nessuno. Quindi è un piano di Dio. Allora, comunque adesso non voglio entrare nel merito chi ha ragione e chi ha torto, Iran e Israele, lì dipende dalle zucche quadrate, dipende dalla politica di destra e di sinistra, ognuno sarà, ci credete quello che volete. Io credo nella Bibbia e ci sono profezie. E non sto difendendo Iran o Israele, no, sbagliano tutte e due, però ci sono delle profezie che dicono che Israele alla fine si pentirà e diventerà parte del corpo di Cristo. Questa è la differenza. In ogni caso è bizzarro che l'Iran si sorprenda che l'America e Israele l'abbiano bombardata per fermarla dalla sua corsa alle atomiche. E questo è strano che l'Iran o fa finta oppure, non so, c'ha problemi a comprendere. Sei d'accordo? D'accordo che tutti possono costruirsi le atomiche se lo vogliono e se ci riescono. Il che è già una pazzia in se stesso e senza senso, ma così va il mondo. Quindi fratelli di sinistra dicono: ma l'Iran c'ha il diritto di costruirsi le atomiche, ce l'ha già, ce l'ha Israele e anche l'Iran può farlo. Ma anche considerando che Israele le atomiche ce le ha di sicuro, e che l'Iran vuole solo equipararsi, ugualizzarsi in questo, però rimane un piccolo dettaglio che l'Iran ha fatto un madornale errore, grande errore ha fatto l'Iran, che non ha molta saggezza. E allora cosa ha fatto questa qua? Ha annunciato che il suo scopo è di fare scomparire Israele dalla mappa. Non è saggio annunciare no. Una cosa così. Scusa, io vado da nemico, io programmo di ucciderti. E buonanotte. quello là si arma,
certo,
e ti viene a cercare. Mm-hmm. È quello che è successo, infatti. Mm-hmm. Cioè, Israele non è molto grande, è grande quanto la Sicilia, quasi come la Svizzera. La Sicilia, presente la Sicilia. Più o meno. Basterebbe anche solo una bomba atomica iraniana e Israele non c'è più. Quindi Israele, che sono quattro gatti, ti pare che dorma tranquillo la sera con un Iran che ha dichiarato ai 420 che vuole far scomparire Israele, e nella Costituzione lavano il cervello ai bambini quando c'hanno 2 anni, dobbiamo uccidere gli ebrei. E gli ebrei dicono, vabbè, grazie per l'informazione, e adesso prenderemo opportune misure, le hanno prese. Insomma, l'attacco che Israele e l'America hanno lanciato contro l'Iran, gli iraniani se lo sono andati a cercare. Va bene. Ovviamente sto ragionando alla maniera delle teste quadrate dei politici, eh?
Eh sì, sì.
La Bibbia è diversa.
Cioè, vai
Romani 12, la Bibbia è un'altra musica. Il 21, Angelina, l'ha trovato lei.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12, 21.
Quindi è logico che Israele sta sbagliando, ma è logico, ha sbagliato quando ha fatto crocifiggere Gesù, è sbagliato, sono 2000 anni che sbaglia, Gesù non lo vuole. Non stiamo parlando di difendere Netanyahu, Bennett, i rabbini, no, sono fuori binario, va bene? Però ci sono delle promesse che Dio ha dato a Israele ai tempi di Abramo, e Dio non può fallire, quindi e allora semplicemente dovrà pentirsi, si ravvedersi, cambiare. Avverrà, sì, avverrà. Zaccaria 12,10 dice che avverrà, si convertirà. Apocalisse 11,15, Israele si converte. E l'Iran niente. L'Iran continua con il suo Maometto. E quindi l'Iran, dopo la morte, vedranno che invece di Maometto ci saranno i giudizi di Dio e di Cristo. In ogni caso, senza scervellarsi troppo su come finirà, le profezie ci dicono nero su bianco chi vincerà, né Israele e né l'Iran.
Ah, ecco.
Alla fine vincerà Gesù Cristo.
Amen.
Vincerà tutti in una battaglia che si chiama, Jasper, come si chiama la battaglia?
The final battle, how is it called?
Armageddon.
Armageddon, brava figliola, perfetto. State crescendo nella Bibbia. E allora non vincerà né l'Iran e né Israele. E finalmente Israele avrà la sua nazione come ce l'hanno l'Iran, la Turchia, la Tunisia, il Marocco, l'Algeria, l'Indonesia. Ci sono 50. Ci sono esattamente 50 nazioni islamiche nel mondo, e che loro dicono che hanno diritto ad avere una nazione. Io credo che sia anche giusto. E Israele no, allora? E come voi avete conquistato, uccidendo, guerre, facendo anche genocidi per conquistare questa nazione islamica, e Israele non può usufruire di un pezzo di terra che nel 48 l'ONU gli ha dato? No! Perché no? Perché il Corano dice dobbiamo ammazzarli tutti. E spiegategli al signor Maometto che non è molto educato andare in una nazione a ammazzare tutti. E adesso tutte le sinistre, stalinisti, comunisti, marxisti, i media, le multinazionali, tutti sono contro Israele adesso. Ma a me non mi interessa niente, non mi interessa assolutamente niente. Va bene, c'era il tempo che in Germania tutti erano contro gli ebrei. Contro i cristiani in tanti posti, tutti a favore di Hitler. E allora adesso faremo lo stesso sbaglio, perché tutti sono a favore dell'Islam e contro Israele, ci uniremo alla fiumana. No!
Ma Israele adesso ha una nazione, sono i palestinesi che non ce l'hanno.
Ma i palestinesi, senti, non voglio entrare in politica.
No, hai detto che Israele non ha il diritto di avere una nazione, certo che ne ha, ma anche i palestinesi ne hanno.
Non voglio entrare in politica, perché qui ci sono tante cose da considerare. Israele ha offerto uno Stato ai palestinesi 2 volte, dal 2004. Gli hanno offerto 2 volte lo Stato palestinese, e loro non l'hanno voluto perché non volevano la pace, volevano distruggere Israele, primo. Secondo, volevano non la pace con Israele, perché per avere uno Stato loro devono accettare lo Stato di Israele, cose che ancora oggi non accettano. Loro non volevano lo Stato palestinese, volevano un'altra cosa più importante, distruggere Israele. Infatti tutti i soldi che tutto il mondo ha sempre dato a Palestina li hanno spesi tutto a fare tunnel. Ci sono più tunnel in Gaza che non nella metropolitana di New York, che è grandissima. È Israele la sola nazione ad avere sbagliato. Il genocidio turco non lo contate? E tanti altri. Ma parliamo del turco che nel 1915 hanno fatto un genocidio e hanno ucciso 1,5 milioni di armeni nel 1915. E Turchia dice no, abbiamo solo ucciso 400.000. Oh, chiedo scusa. 400.000 avete ucciso di innocenti, civili, sangue freddo. Ci sono foto, li attaccavano i pali della luce nelle strade, che non c'era abbastanza legna da attaccarli. E le 9 guerre lanciate contro Israele dal 48 in poi, tutte iniziate dagli islamici. Quindi non fatemi parlare di politica perché poi mi dicono che io sono contro le sinistre, ma io sono contro tutti che non seguono la Bibbia. Quindi, ripeto, Israele ha tutti i suoi sbagli, ne ha molti, ma ci sono le promesse di Dio. Dio conosce i misfatti di tutti. E concludiamo con questo. Nessuno potrà evitare i suoi giudizi di Dio, né Israele né i suoi nemici. Infatti in Ezechiele 39 dice: e allora, cioè dopo che l'Anticristo ha invaso Israele e il Signore ha distrutto l'Anticristo, Dio dice in Ezechiele 39: e allora Israele saprà che il Signore l'ha punita per i suoi peccati ed è stata dispersa in tutto il mondo per i suoi peccati. Dio sta punendo Israele. Cosa credete, amici delle sinistre? Certo che la sta punendo. Va bene? Amici di sinistra o anche amici fascisti, per me siete tutti amici. Cioè il tempo viene quando le promesse di Dio, andiamo a Isaia 60, Angelina. Sì. Promesse di Dio a Israele saranno adempite, le promesse saranno adempite come profetizzato. Isaia 60 deve andare al 12.
Poiché la nazione che non vorranno servirti,
cioè Israele,
periranno, saranno distrutte.
Capito? Giunge il tempo che le nazioni dovranno servire Israele, altrimenti periranno, altrimenti saranno distrutte. Oh, la peppa, ma Israele lo merita? No che non lo merita, no.
Ma questa è una Israele spirituale o geografica?
Questa è l'Israele del futuro.
Sì?
Sì.
Spirituale.
Isaia 60, beh, quella cristiana.
Quella cristiana?
Quella cristiana.
Dopo la conversione?
Sì, non quella di Netanyahu.
Ecco.
Ecco. Grazie della domanda.
No, ma come Israele? Israele di oggi è fuori binario?
È fuori binario, no, ma che non sarà servita, ma sarà assaltata.
Punita.
Sarà punita, infatti. Anche il 41, guarda, Isaia 41, 8 a 9.
Ma tu
Israele,
a cui ho detto, ti ho scelto e non ti ho rigettato.
Queste sono
Isaia 41, versi 8 e 9.
Queste sono, ho fatto una condensa, attenzione. Ma se leggete, vi consiglio per favore di leggere tutto il capitolo, lo capite molto meglio, però adesso ho abbreviato. Va bene, Angelina, altro o sufficiente così su questo punto?
Sufficiente così.
No, perché sai, su internet c'è un dibattito, ci sono le destre, i sinistri, i fascisti, i comunisti che si odiano come sempre, e tu arrivi con la scrittura e dici no, Netanyahu non lo merita, ma non sto mica parlando di Netanyahu. Io non sono netanyahiano, sono cristiano. Il Vangelo, la Bibbia mostra che non è sempre un partito politico aveva ragione. No, la ragione va a destra e a sinistra. Nella politica di solito non va né a destra né a sinistra. Comunque, Angelina,
sì.
Dove andiamo di qua?
Sempre c'è un'altra notizia da Israele, dal NPR, il giornale che dice: Israel has approved the settlement project that could divide the West Bank.
Ah, hai capito che stanno facendo questi qua? Allora, Al Jazeera, il giornale islamico, cosa dice? Tutto fricato.
Over 20 nations join EU, UN in opposing Israel's illegal E1 settlements plan.
I giornali islamici dicono più di 20 nazioni si uniscono all'Europa, nelle Nazioni Unite, per opporsi al settlement, cioè alla colonizzazione illegale di Israele. Anche Reuters lo stesso, l'Unione Europea, qualcosa che dice.
Europe, UK and Australian foreign ministers condemn Israel's new settlement plan.
Sì, anche, dice, ripete, l'Europa e il Regno Unito, cioè la Gran Bretagna, e anche l'Australia, si oppongono al piano di Israele di fare nuovi insediamenti, insediarsi, colonizzare la Cisgiordania.
Però non possono farlo, non appartiene a loro, no?
Sarebbe in inglese West Bank. Ma lì...
Appartiene ai palestinesi?
Ma sai, se vuoi ascoltare le due campane, Palestina dice noi vogliamo uno Stato. Israele risponde, ma quando è stato fondato lo Stato di Palestina? E non esiste. Non è mai esistito uno Stato di Palestina. Hamas e tutti quelli sono tutti iraniani. Sono iraniani, siriani, turchi, che sono andati lì per combattere Israele. Perché lo Stato di Palestina non è mai esistito. C'erano delle tribù. Gaza è diviso in una decina di tribù diverse che se non fossero uniti nel loro odio contro Israele si ammazzerebbero tra di loro, come avviene in Afghanistan, come avviene in Siria. In Siria le guerre di Siria sono islamici contro islamici. L'Iran è in guerra contro l'Arabia attraverso rappresentanti dello Yemen. Lo Yemen è armato dall'Iran in funzione contro l'Arabia, che l'Iran vorrebbe spostare la Mecca in Iran. Insomma, gli islamici da 1400 anni che è morto Maometto, cioè sono sempre in guerra tra di loro. Se non fossero uniti dall'odio contro Israele, sarebbero ammazzarsi tutti quanti. Quindi non è 2 più 2 fa 4. Di sicuro c'è che nel 48 Israele, l'ONU ha dato la terra di Israele ad Israele. Neanche si può dire la terra di Palestina, perché la Palestina è un nome che hanno inventato i romani quando hanno voluto cancellare la religione ebraica. Hanno cancellato il nome Israele e l'hanno chiamato Palestina, che è una parola che deriva dai filistei, deriva dai fenici, cioè non c'entra niente. La Palestina praticamente... Perché fino al 48, quando Israele ha rifondato il suo Stato, come mai i palestinesi non avevano uno Stato? Come mai non avevano preso Gerusalemme come capitale? Gerusalemme era sotto controllo della Giordania e il Gaza e l'Israele del Sud era sotto controllo dell'Egitto. E come mai non avevano preso Gerusalemme come capitale? La Giordania controllava Israele fino al 67, la guerra di sei giorni. Poi Israele ha vinto e l'ha presa. E come mai non avevano instaurato Gerusalemme come capitale? Hanno aspettato che Israele lo facesse per dire no, non puoi farlo perché abbiamo diritto noi. Lo dice il Corano. Il Corano non lo dice. Non lo dice perché a malapena il Corano parla di Gerusalemme. La loro capitale è la Mecca. Capito? La storia è molto complicata qui. E allora io personalmente vado sempre alle profezie, alla parola, alle scritture, e so che lì ci arriveremo. Ma però dobbiamo lasciare perdere Netanyahu e Gaza, i palestinesi e i due stati, perché non si avvererà niente. Non ci saranno mai due stati. Israele non può permettere ai palestinesi di inventarsi uno stato che non hanno mai avuto. Perché? Perché domani i palestinesi diranno, tu c'hai le bombe atomiche, noi siamo uno Stato indipendente, tutta l'Europa batte le mani, e anche noi abbiamo diritto di uguaglianza e quindi di avere le nostre bombe atomiche. La Russia dice, siamo pronti. Adesso vi faccio una centrale nucleare, virgolette, a scopi pacifici come la Russia ha fatto con l'Iran, va bene? E allora molto pacificamente i palestinesi con questa centrale nucleare si faranno le loro bombe atomiche. Israele può permettere questo?
No.
Ma certo che no! Allora qualcuno dirà, beh, però se i palestinesi buttano qualche bomba atomica ci vanno di mezzo anche loro. Sì, ma i palestinesi sono islamici. Per loro morire e andare in paradiso e trovare 70 vergini. Illivate, doc, dico, un fiume di vino, Barbera, Chianti, e roba così, Valpolicella, Barolo, questa qua è gente che crede a queste cose. Per quale motivo si mettono le bombe in tasca e vanno a farsi saltare per aria quando c'è una donna infedele che spinge un passeggino nelle strade? Muoiono uccidendo una donna che è anche il bambino, infedeli, ed ecco io eroe, vado in paradiso dove mi aspettano 72 vergini molto annoiate. Arrivo, il grande eroe. Questa gente che crede a questa religione, praticamente non, per me, mia umile opinione, non è una religione. La religione non va in giro a ammazzare la gente, senza, non dico senza motivo. Oh, Angelina, dov'è che eravamo qua? Eravamo alla... Stavamo parlando di...
Of the settlements they're making in West Bank.
Settlements, sì, stiamo parlando della colonizzazione che Israele sta facendo. Cioè, stanno facendo nel West Bank che sarebbe in italiano la Cisgiordania, stanno mettendo stanno colonizzando delle aree nella Cisgiordania che sarebbe tra Gerusalemme e la Giordania, West Bank. E la zona è enorme, no? Grande. Però la stanno spaccando a metà, di maniera che non possono più fare uno Stato, capito?
Ah.
C'è lo Stato che Israele gli ha offerto due volte. Adesso Israele non glielo vuole dare più. Perché? Perché si sono scoperti che vogliono, non gli interessa lo Stato. Magari se lo prendono anche. Però quello che gli interessa è distruggere Israele, perché Israele è contro il Corano. Israele ha fatto lo sbaglio, il peccato imperdonabile. Qual è? Ha vinto 9 guerre contro gli islamici. Come osa? Peggio di quella donna col crocifisso al collo. Come osa vincere 9 guerre contro il grande popolo dell'Islam che c'ha Allah, che non perde mai una guerra? Se facessero niente... Potresti usare solamente questo punto della 9 guerre che hanno perso tutte per dire Allah non esiste, Allah non c'è, il Corano non è niente. E allora devono morire per dimostrare che il Corano è vero. Ci siamo? Allora, se quelli che si combattono capissero che è tutto già scritto nelle profezie, non si affannerebbero così tanto. La Bibbia ci dice chiaro a chi andrà la terra di Israele. Non ci saranno né due stati, se lo possono sognare, non ci saranno mai in base alla Bibbia. E quando queste capre ebraiche, cioè le capre di Israele, finalmente abbasseranno la cocuzza dura come l'acciaio e cominceranno a ravvedersi, a accettare Gesù, il suo amore, il suo Vangelo, il suo perdono, il suo amore per i nemici, il suo amore anche per l'Islam. E allora si convertiranno e allora Israele potrà avere uno Stato, ma non si chiamerà lo Stato di Israele, ma il Regno di Dio. Lo vediamo in Zaccaria capitolo 14. E allora... finiranno le storie, gli slogan che gli israeliani devono essere cacciati nel mare, come dicono adesso gli islamici. Ma vi sarà solo una nazione, una. Va bene, vedi Ezechiele 39, appunto dopo la morte dell'anticristo. L'anticristo muore in Israele 39. E poi il suo spirito, come dice Apocalisse 19:20, è cacciato nel lago di fuoco insieme all'anticristo.
Amen.
Zaccaria 14, Ezechiele 39. Angela, se non c'hai domande io mi fermo qua.
No, vado avanti allora. Per me va bene così.
Spero che sia stato chiaro.
Sì.
Ecco.
Dice, First Post, dice UK regulators ban shower gel ad amid racism debate.
Allora qui c'è una donna qui che sta facendo la doccia qua e c'è questa, c'è la foto lì sulla radio.
They banned the advertisement.
Sì, hanno bandito la pubblicità. In Inghilterra hanno reso illegale la pubblicità di questo sapone, un certo sapone, perché dice che ha scatenato razzismo. Mm-hmm. Cioè, dicono infatti che le case di pubblicità hanno fatto razzismo mentre facevano pubblicità per il loro sapone per la doccia.
Perché hanno messo una donna bianca?
Perché hanno messo una donna bianca.
Ah, e quindi è razzismo.
Sì, perché prima c'era una persona di pelle nera,
ai.
E l'hanno usato in modo negativo. E adesso puoi mettere una bellissima donna di pelle bianca in modo positivo.
Ah.
E allora accuse di razzismo. Come mai la persona di pelle nera è stata presentata in chiave negativa e la bella donna bianca qui presentata in chiave positiva?
Uh-huh.
Razzismo. Ora, se questi qua sono razzisti, non lo so, io non posso giudicare, saranno anche razzisti, boh, non lo so. Però oggi i razzisti accusano tutti gli altri di essere razzisti. I razzisti che sono razzisti accusano gli altri di essere razzisti. Cioè, oggi questa storia dell'uguaglianza, del razzismo e del colore, insomma, Dio ha creato i neri, i gialli, i bianchi, gli scuri e i chiari. Io ho lavorato con missionari anche americani di pelle nera, erano neri nerissimi, proprio arrivati freschi dall'Africa, sembravano, però erano americani. Abbiamo incontrato diversi in India, e va bene, quindi fratelli di pelle nera, erano fratelli meravigliosi. E anche i fratelli indiani che ho incontrato, che loro in India tutti hanno la pelle scura, fratelli meravigliosi. Quindi questa storia, nella nostra missione cristiana, non abbiamo mai avuto un problema per il motivo della pelle.
Grazie a Dio.
Va bene?
Amen.
Il problema non è il colore della pelle, ma quando ti vogliono fare la pelle, per un motivo o per l'altro.
Sì.
Cioè, vedi, Dio ha creato i bianchi, ha creato i neri. È questione di gusti, no? In Africa o in India, anche in Sud America, qui che ci sono molti neri, qui ci sono persone che si mettono la crema per sembrare più bianchi. In Europa le donne bianche vanno al mare a diventare nere.
È vero.
Cioè, è praticamente è ridicolo, no, pensare che un colore è superiore.
No, non lo è.
Ecco, va bene. Sufficiente, Angela?
Sì, grazie. Vado al prossimo. Vado alla domanda di Angelo. Un fratello che è attivo nell'evangelizzazione e quindi dice che una domanda difficile che riceve quando evangelizza è la seguente. Come mai Dio, onnisciente, come ha dimostrato lo stesso Gesù che leggeva nei cuori e conosceva i pensieri dei farisei e il suo futuro, perché Dio che conosceva tutti gli avvenimenti, anche quelli dell'Apocalisse, e che mi conosceva prima della mia nascita, perché questo Dio, che sa già tutto della storia, ha creato l'uomo ben sapendo in anticipo, cioè sa già tutto della storia, uomo per uomo, avvenimento per avvenimento. Quindi ha creato l'uomo ben sapendo in anticipo che si sarebbe ribellato per mano di Satana. E così siamo da secoli nella sofferenza e nasciamo nel peccato. Perché? Che colpa ne ho io del peccato di Adamo ed Eva?
Hai capito come dire a Dio? Dio, che colpa ne ho io che mi fai pagare per i peccati di Adamo ed Eva?
Eh sì.
Il cosiddetto peccato originale,
eh sì,
che certe chiese proclamano.
Perché nasciamo nel peccato, destinati a soffrire e morire? Non dice la Bibbia che ognuno è responsabile solo dei propri peccati?
Ma infatti dice proprio così la Bibbia. Vabbè, finiamo il suo discorso.
Siamo forzati a credere per fede a questo Dio creatore onnisciente, che sarebbe un Dio d'amore. Ma non sta molto in piedi questa drammatica situazione umana. La risposta del libero arbitrio si scontra con l'onniscienza di Dio. Dio onnisciente non sapeva già che Adamo ed Eva gli avrebbero girato le spalle? E se è onnisciente, perché lo ha permesso? In tutto il resto del messaggio cristiano possiamo credere ciecamente, ma questo punto è molto difficile da accettare senza farci domande. Dio vi benedica abbondantemente, Angelo.
Rispondi, Angela. Rispondi, questo è un caro fratello, Angelo.
Ma quello che parlavo alcuni giorni fa con una sorella, stavamo in Skype, abbiamo pregato con lei, quello che gli ho detto su questo soggetto è che anche se Dio sa in anticipo le mie scelte e le scelte del mio padre, perché quando ero piccola mi chiedevo le stesse cose. Perché mio padre, che è alcolico, fa soffrire tutta la famiglia, è violento, fa del male? Perché Dio lo permette e sa che lui non cambierà, perché sono passati tanti anni e non è cambiato? Perché Dio non fa qualcosa? Perché lo permette? Dio che è onnisciente. Perché non interviene per salvare i bambini che soffrono? Che colpa ne hanno i bambini? Però dopo che ho ricevuto Gesù non ho chiesto più queste domande, perché ho capito che Dio deve dare anche a mio padre la possibilità di salvarsi, e infatti adesso è un uomo salvato. Anche se sono passati tanti anni, lui ha continuato con il suo peccato, ha fatto del male, ha fatto soffrire mia mamma, ma adesso è arrivato al giorno quando è salvato. Quindi ha dovuto permettere questo male. Dio sapeva, ma ha dovuto permetterlo.
È come una persona diversa prima, adesso è una persona...
Sì. E nel frattempo mi ha insegnato a me tante lezioni di vita, capire tante cose sul libero arbitrio, sul fatto che le conseguenze degli adulti fanno soffrire i bambini, ma Dio non può fermare tutto il male del mondo, altrimenti saremmo tutti diventati robot, compreso io. Anche io ho fatto del male a qualcuno, anche tu. Quindi dovremmo essere tutti dei robot, non ci sarebbe più il libero arbitrio, non ci sarebbe più la libertà, ma tutti robot di Dio. E Dio non vuole quello. Dio proprio, appunto, perché è un Dio d'amore, non vuole solo dei robot che lo seguono, ma vuole scelte volontarie deliberate di amore. E alcuni scelgono male e verranno puniti, altri scelgono bene e gioiamo dell'amore di Dio grazie a quel bene che scegliamo, ma dobbiamo scegliere da soli.
Gloria a Dio.
Dio lo permette nel suo amore, per quello lo permette.
Bravissima Angela, mi piace quello che hai detto. Una cosa che Angelo chiede, dice, ma perché nasciamo nel peccato destinati a soffrire? Non dice la Bibbia che ognuno è responsabile solo dei propri peccati?
Sì.
Andiamo a Ezechiele 18:20. Perché la Bibbia dice proprio così.
La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'impietà dell'empio sarà sull'empio. Ezechiele 18:20.
Il problema è che ci sono chiese che hanno fatto un cavallo di battaglia del peccato originale.
Ma esiste questo peccato originale? Io nasco con il peccato originale?
Ma esiste solo nella zucca quadrata di qualche virgolette padre della chiesa. Le chiese hanno anche padri.
Quindi io non ho nessuna colpa del peccato di Adamo ed Eva?
Ma assolutamente no. Tuo padre è uno che ha sempre bevuto molto, no?
Sì.
Ecco, adesso tu devi pagare per quel peccato.
No, non credo. Abbiamo letto Ezechiele 18:20. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre.
Ma c'è gente che queste cose non le conosce.
Okay.
Per esempio, ci sono chiese, mi pare la cattolica, no? Che è così. Ci sono chiese che devono pagare il peccato originale di Adamo ed Eva. Ma stiamo scherzando? Ma scusa, non c'ho abbastanza peccati per conto mio? Per affaracci miei, devo andare a pagare anche quelli degli altri. E poi perché solo Adamo ed Eva? Perché non Noè e tutti gli altri?
Tutta la serie.
Ma
siamo rovinati allora.
Ma
cioè, senti, cosa significa?
Queste religioni si annoiano e quando si annoiano si devono inventare dottrine.
Cosa significa allora?
Senza
che...
scritture, però lo dice il prete, scherziamo, lo dice anche in latino, in aramaico, va bene.
Cosa significa allora che nasciamo nel peccato? In che senso?
Nasciamo nel peccato nel senso che Adamo ed Eva erano peccatori, no?
Sì.
E hanno avuto una discendenza.
Sì.
Allora, come fanno due peccatori come Adamo ed Eva a generare dei figli che non sono peccatori? È possibile?
No.
Non è possibile. Se cerbiatti hanno dei cuccioli, hanno dei... saranno cerviati, non saranno elefanti.
Certo.
Capito? E allora, siccome Adamo ed Eva erano peccatori, hanno avuto dei figli, hanno generato dei figli peccatori che dovranno pagare per cosa, Angela?
Per i propri peccati.
Per i propri peccati. E non per quelli di Adamo ed Eva.
No.
Ma scusa, non c'ho abbastanza disgrazie per conto mio che devo pagare anche quelle di miei genitori? sì. I miei genitori dei loro genitori, ma allora dove andiamo a finire qua?
Oh, ho capito.
Sono dottrine baldracche, come si dice, cioè sconnesse, che non hanno senso. Oh, cioè, Jasmine?
But if we're born in sin, that means we have a tendency to sin.
Quindi se nasciamo nel peccato vuol dire che abbiamo una tendenza verso il peccato.
Certo, sì.
Because Adam and Eve, they weren't born like wanting to sin, but like a baby without being taught anything will start to be selfish and,
yes,
and start basically sinning.
You don't have to teach a baby to sin.
Come un bebè che non devi insegnarlo a gridare, ad essere egoista, perché è naturale, gli viene naturale.
So in a way aren't we paying for basically their sin?
Quindi praticamente non stiamo pagando per il peccato di Adamo ed Eva?
Sì, se ragioni con la mente carnale sembra così, ma è sbagliato. Sembra, ma non è tutto oro che quel che luccica, non tutto quello che sembra è così. Quella è solo l'apparenza. Ma in realtà ti piacerebbe pagare per i miei peccati? Non te lo auguro.
Well, of course not. It's not that I would like to.
Certo che non mi piacerebbe.
Beh, scusa, Dio c'ha meno amore di te. Pensi che Dio dice, oh Jasmine, ti voglio così tanto bene. Adesso ti carico dei peccati di tuo padre.
No.
Ma scusa, mio padre è un disgraziato, devo pagare per le sue disgrazie.
No.
Ma tu dirai, ma Dio non ho abbastanza, la mia croce non è abbastanza. Va bene, allora...
Quindi, La frase nasciamo nel peccato significa che nasciamo dalla carne di mia madre, mio padre, di Adamo ed Eva, che è una carne del peccato, quindi anche la mia è lo stesso. Non può essere una carne pura, divina, perché viene da mia madre e mio padre, che non sono puri divini, ma sono peccatori, anche io lo sono.
Certo, il cucciolo di un cervo sarà un cervo, di un elefante sarà un elefante, di un canguro sarà un canguro, e certamente di un peccatore sarà peccatore, ma non paga per i peccati dei genitori.
Ok.
Il padre può essere un assassino e tu invece puoi essere una persona per bene.
Giusto.
E perché? Però devi pagare i peccati di tuo padre che era un assassino. Ma no, caspita! Io non ho ammazzato nessuno e neanche lo voglio fare. Ma cosa devi fare? Quello là era un assassino, adesso devo mettere in prigione anche te come assassino. Ma questo che senso ha? Queste religioni si annoiano dalla mattina alla sera. Perché si annoiano? Perché non vanno a evangelizzare, non vanno a cercare le pecore, si annoiano. E allora cosa fanno? La noia è la fucina, il laboratorio del diavolo. Inventano dottrine. Va bene? E allora siamo peccatori perché nasciamo da genitori peccatori, ma noi che paghiamo per i loro peccati, capito? I miei genitori sono italiani, io sono italiano, quell'altro erano dell'Australia, sono... però non è che... ci siamo?
Ho capito, sì.
Quindi in realtà noi siamo in un certo senso due persone. La prima siamo la persona della carne, che nasciamo nella carne, viviamo nella carne, moriamo nella carne, però subentra la seconda persona, l'uomo nuovo. Quando ci ravvediamo, quando nasciamo di nuovo, siamo un'altra persona.
Amen.
Quindi io Giuseppe ero Giuseppe prima di salvarmi e poi sono diventato il Giuseppe dopo la salvezza, post salvation.
Sì.
Dio non fa mai nessuna cosa che non sia per il tuo bene, per il nostro bene. E Dio sapeva già le scelte sbagliate di Adamo ed Eva, perché adesso Angelo chiede, ma scusa, Dio che conosce il futuro...
Perché lo ha permesso?
Mi dà libero arbitrio e poi mi bastona. Ma caro mio, se non ti dà libero arbitrio, come fai a salvarti?
Perché lo ha permesso, dice. Ma quale sarebbe l'altra opzione? Di distruggere l'umanità perché sapeva che tutti andiamo sulla via sbagliata, che pecchiamo. Allora, qual è la soluzione? Distruggere l'umanità? Non esiste più nessuno, o dare a loro una opportunità di pentirsi, di salvarsi.
Sì, non è che Dio può mandare un diluvio universale, un Noè ogni generazione. Non può farlo. Va bene, allora ha mandato Gesù Cristo, che lui ci fa nascere di nuovo.
Amen.
Va bene, quindi Dio sapeva già le scelte sbagliate di Adamo ed Eva, così come le mie e le tue. Ma il suo scopo era che Adamo ed Eva e tutti noi imparassimo a fare le scelte giuste, cosa impossibile senza libero arbitrio. Per questo che ci deve essere libero arbitrio. Io ho sei figli, secondo te cosa dovrei fare per assicurarmi che non facciano scelte sbagliate? Le devo mettere in una stanza, chiudere la chiave e buttare via la chiave. Non sbaglieranno mai.
No.
E così doveva fare Dio.
No.
Quindi ricordiamoci che Dio è anche il Dio del perdono, della resurrezione, della vita eterna. E quelli che muoiono, diciamo, nelle guerre ingiuste, scatenate da altri, diciamo bambini e persone innocenti che muoiono, sappiamo che Dio ha il potere di riscattarli. Va bene, andiamo al Salmo 49. Riscattarli dalla morte e ristabilirli a salvezza, ai loro premi, alle loro benedizioni e vita eterna attraverso Cristo. Verso 15, Angelina.
Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Salmi 49, 15.
Alleluia, quindi andiamo anche al Salmo 16. Allora, Dio è un Dio che riscatta la nostra anima dal potere della morte. Quindi è importante accettare Gesù Cristo, perché quando hai accettato Gesù Cristo, hai accettato Dio, tutto il regno di Dio, perché tutto il regno del cielo di Dio è dentro, è raccolto in Cristo. Quando accetti Cristo, hai accettato tutto l'amore di Dio, il perdono di Dio, la benedizione di Dio, la vita eterna di Dio, il regno di Dio. È tutto in Gesù Cristo, è tutto lì. Un piccolo uomo di Nazareth che andava in giro sull'asinello e che è morto su un legno, sul Calvario, e lì c'è tutto il regno di Dio.
Amen.
Ecco perché è così importante. Salmo 16, 10.
Perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione.
Capito? Quando moriamo, la nostra anima non sarà nello Sheol, nell'Hades, dove c'è sofferenza, dove ci sono i demoni, dove è una specie d'inferno. Non lascerai l'anima mia nello Sheol, non permetterai che il tuo santo veda corruzione. Abbiamo visto in 1 Pietro 3,19, credo che sia, e 1 Pietro 4,6. Sono due passaggi, due capitoli, che mostrano che Dio salva anche i morti, quei morti che non hanno avuto la possibilità di ricevere, di conoscere, ricevere, accettare la salvezza di Cristo. Il Signore va anche in quel luogo infernale a offrire loro la salvezza. Non tutti la riceveranno, non tutti l'hanno ricevuta, ma quelli che l'hanno ricevuta sono usciti da quel luogo, da quell'inferno. Io ho avuto un'esperienza in quel luogo, avevo 8 anni, so che esiste. Un luogo satanico, diabolico, un luogo dove Cristo non c'è. Non c'è amore, non c'è niente, c'è solo sofferenza, torture. E poi mi sono salvata 9 anni. Alleluia.
Amen.
Verso 11, Angelina.
Tu mi mostrerai il sentiero della vita e c'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Salmi 16, versi 10 e 11.
Gloria a Dio.
Allora, bello questo che dici, perché hai detto che, ricordiamoci che Dio è il Dio della vita eterna. Cioè, se pensiamo così, ci rendiamo conto che lo scopo di questa vita ha senso. Anche se qui facciamo tanti errori e Dio sapeva in anticipo tutti gli peccati, gli errori che io farò, mi fa attraversare questa vita perché è una scuola. Lo scopo non è solo essere qui, fare errori, ma è una scuola che mi insegna come diventare più saggia, più ubbidiente, perché lo scopo finale è la vita eterna. Dio vuole che stiamo con Lui in eternità, vicini a Lui, con le lezioni imparate, ma per questo dobbiamo attraversare questa scuola breve qui sulla terra, dove facciamo errori, peccati, e Dio sa questo. Ma ci lascia attraversare.
Ma il bambino
per prepararci.
È il bambino che va a scuola e dice: mamma, ma insomma, tu mi vuoi bene? Sì. E se mi vuoi bene, perché mi devi mandare a scuola a fare la prima elementare? È perché ti voglio bene. Ma mamma, è noioso.
Tu sai quanti sbagli faccio?
Ma lo sai che la maestra ogni giorno mi corregge? Mamma, tu mi ami, perché non mi togli da questa scuola? Giuseppe in prigione 2 anni a rimuginare sulla sua ex padrona che gli correva dietro intorno al letto. E cazzo, ma io cosa ho fatto di male? Ho solo rifiutato l'adulterio. Possibile che...
Sì.
Perché Dio permette che come ringraziamento per aver rifiutato l'adulterio mi cacciano in prigione 2 anni che sono qua? E così siamo noi quando ci lamentiamo. Ma Dio, tu c'hai l'onniscienza. Tu profetizzi prima che una cosa avvenga. E perché mi dai sto arbitrio che io devo sbaglierò prima o poi e poi mi bastoni? Ma scusa, tu mi dai libertà per bastonarmi? Vedi, il diavolo può sempre girare le cose a cocuzza, può sempre girare le cose contro Dio. Attenzione, invece figlio di Dio, quelli come Giuseppe, non io dico quello di Giacobbe, i figli di Dio, quelli come Abramo, trovano sempre il modo di dare la gloria a Dio, di accettare. Signore, sto passando questo e non è bello. Ho subito questo e non è giusto. Sto soffrendo in una malattia e non capisco perché. Ma dove sei tu, il Dio che dice se gli angeli mi sorreggono affinché non inciampi un piede? È tutta la vita che inciampo. Eh sì, però non è colpa di Dio. Cos'hai fatto tutta la vita? Hai cercato Gesù? Beh, no! Hai letto la parola, l'hai messa in pratica? Neanche quello! Ti sei pentito dei tuoi peccati. Ma non ne parliamo. E allora cosa vuoi dare la colpa a Dio? Allora, guarda, solamente quelli che sono lontani da Dio o che sono inguaiati in qualche religione di uomini, religioni secolari di Laodicea, Apocalisse 3,14, e quelli che hanno paura della morte o che pensano che la colpa sarebbe di Dio, solamente loro si lamentano in continuazione. Ma noi che amiamo Dio, o dovremmo, che confidiamo in Dio, o dovremmo, che vogliamo fare la sua volontà, e speriamo che vogliamo, che non è garantito, non è che nel momento che ricevi Gesù ti salvi, ecco adesso io vado a dormire tutto il giorno e Dio fa tutto, no caro, devi alzarti dal di dietro. Ho capito che le panche scaldate non cambiano, non salvano anime. Insomma, dobbiamo stare tutti attenti, fratelli.
Amen.
Guarda, andiamo a Apocalisse 12, che voglio leggere una scrittura lì, perché il diavolo cerca sempre di accusare Dio dei propri peccati suoi, del diavolo. Infatti il suo nome è l'accusatore dei santi, Apocalisse 12:10.
Allora udì una grande voce dal cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Apocalisse 12:10.
Il suo nome è l'accusatore dei nostri fratelli. Gesù è il difensore.
Sì.
Capito? Noi dovete immaginarvi, fratelli, per capire quello che sto cercando di dire, non so se mi spiego. Immaginate che siete a terra, come lo fanno vedere sempre nei film, no? Lei è a terra, a volte buttata a terra, o in ginocchio, o piangendo. Di chi sto parlando, Angela?
Di noi?
Dell'adultera Giovanni 8.
Sì.
Cioè, questa donna è un'adultera. L'abbiamo colto sul letto. Cioè, l'hanno trascinata fuori dal letto questa qua. Cosa fai? Vieni che ti lapidiamo. E l'uomo non si parla. Perché l'uomo è superiore, ci mancherebbe altro. Superiore, tra virgolette. E allora va da Gesù e dice: secondo la legge di Mosè, questa qua va lapidata. Siamo pronti con le pietre. Pietre di massa carrare, pietre di marmo. Non lo so. Possiamo lapidarla? E Gesù non gli ha dato neanche risposta. Seduto era e seduto è rimasto. praticava la scrittura. Sai, quei tempi scrivere è una cosa seria. Scriveva. Non sappiamo cosa scriveva. Forse scriveva poveracci. Quando è che imparerete il perdono? Non lo so. Insistevano. Ma allora? Non li degnava neanche di guardarli. Ma ti immagini che scena che doveva essere questa qua? Tutti, c'è stato 50 persone, 40 persone, forse di più. E lui scriveva per terra. Ma insomma, maestro, mi rispondi o no? Mosè ha detto di lapidarla. So che tu perdoni a tutti. E questo cosa fai? La perdoni anche questo così che rompi la legge di Mosè? Così che possiamo dire che tu sei un fuori legge? Un fuori Mosè, fuori dalla legge? Un eretico? Gesù scriveva. Poi la Bibbia dice, Giovanni 8 dice, si alzò in piedi, li guardò in faccia, sai, Gesù aveva uno sguardo che ti guardava e ti fulminava. Quando sono andati per arrestarlo, cerchiamo, chi cercate? Gesù di Nazareth, sono io, bang, sono cascati per terra. Sono io. Cascati per terra. Cioè, quando Gesù ti guardava, non era lo sguardo di, non so, uno che cerca di venderti dei cerotti al semaforo. Va bene, allora li guardate negli occhi e gli ha detto, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Va bene, quindi mentre il diavolo è l'accusatore dei santi, Apocalisse 12:10, l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava giorno e notte davanti a Dio. Ecco, Gesù era il difensore della prostituta, no, era dell'adultera, perdono. E difendeva l'adultera contro la legge di Mosè. Ecco, infrange la legge, bisogna crocifiggerlo. E hanno crocifisso il perdono, hanno crocifisso la loro salvezza, hanno crocifisso l'unica speranza di salvezza. E ancora oggi, dopo 2000 anni, ancora non sono salvi questi qua. Lo siamo noi? Dipende. Se le opere in Cristo lo mostrano. Se perdoniamo quella moglie che non merita.
Amen.
Quel marito che si salvi chi può. Dipende. Ma fratello Giuseppe, non diciamo cretinate, non siamo salvati per le opere. Ma se non è le opere, la tua fede è falsa. Giacomo capitolo 2 dice, se non è le opere in Cristo, la tua fede è falsa. E rimani perduto.
Bello questo, quindi credo che anche questo risponde ad Angelo sulla onniscienza di Dio. Anche se Dio sa in anticipo le cose sbagliate che faremo, Lui lo stesso vuole che le attraversiamo, perché così come Lui è un Dio di perdono, di pentimento, di vita eterna, vuole insegnare a noi a perdonare, ad amare. Cioè vuole che anche noi diventiamo come Lui nella sua immagine. È una scuola. Questa vita è una scuola. Lui sa in anticipo, lo permette perché ci sta insegnando a noi
quindi
a diventare come Lui.
Quindi l'arbitrio ha un senso.
Ha un senso, e lo scopo finale non è solo questa vita, ma è quella eterna, dove saremo con Lui.
Quindi ha uno scopo l'arbitrio.
Sì.
E qual è?
È di imparare, di imparare a diventare come Dio, seguire il suo esempio.
Possiamo diventare come Gesù, sull'esempio di Gesù, senza arbitrio?
No.
Saremmo un oggetto, non voglio dire robot, ma un oggetto. Il bue che arbitrio c'ha? Il giogo? Il pungiglione per farlo camminare. E dice la Bibbia, la frusta per il cavallo, il bastone per l'asino, il giogo per l'asino e il bastone per il dorso degli stolti. Dio ci aiuti.
Amen.
Saremo così stolti che non ascolteremo la correzione di Dio. Ma come fa Dio a correggerci se non abbiamo scelta? Nessuno può presentarsi davanti a Dio e dire sì, è vero che ho ucciso, è vero che ho assassinato, è vero che io qua ho distrutto, è vero, è vero, è vero, ma non avevo scelta. Tu mi hai creato così. Il Signore non vuole che nessun demone si presenti davanti a lui nel giorno del giudizio e dire sì, ma non avevo scelta. Mm-hmm. È vero che sono stato serial killer, ho ammazzato un centinaio, insomma, uno dopo l'altro, così, mi annoiavo. Però non avevo scelta. Sono nato così, dicono. Sai, io sono pervertito, ma sono nato così. Tu c'hai arbitrio! Tu puoi scegliere! Non è vero che sei obbligato ad essere un pornografo. Un porcografo. Non è vero, scusate, io mi imbroglio. Insomma, c'è chi nasce intelligente e c'è chi muore somaro. Io sono seconda categoria.
Non è vero.
Vedo che strappo qualche complimento ogni tanto. Ha detto che non è vero, Paul, prendi nota. Non solo Gesù è venuto a salvarci, ma ha anche pagato per il nostro peccato, altrimenti impagabile.
Amen.
Un peccato di... Quanto era il nostro peccato? Dimmi una cifra. 1 milione di euro? un miliardo di euro? Un trilione di euro? 36 trilioni di dollari il debito americano? Quanto era il nostro peccato? Genesi 3:15. E anche Genesi capitolo 2. Il giorno che mangerete di questo frutto, morirete. Genesi 3:15, Genesi capitolo 3, ha ascoltato il diavolo e dice: sì, lo so che Dio ha detto che se mangiate il frutto morirete. Ah, 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 non morirete affatto. Ah no? Ah no, disse Eva. Ah, non moriamo, disse Adamo. No, ascoltate me, garantisco io. Come si chiama lei? Lucifero. Ah, ho capito, lei garantisco. Non morirete affatto. E anzi, diventerete come Dio. Diventeremo come Dio? Adamo, cosa ne pensi? Dice, ma non suona mica male. Tu, io sarò il Dio di qua e tu sei la Dea di là. Ah, beh, stretta di mano. E il diavolo strofinava le mani, gioco fatto. Mangiano frutto. Invece di diventare come Dio, sono diventati come il diavolo. Però c'era una promessa. Il giorno che mangerete questo frutto morirete. E allora il debito cos'era? Scegli, Angelo, 1 milione di dollari, 2 milioni di dollari, 3 milioni di dollari. Quanto era il debito?
No, era...
L'ho era appena detto, la morte.
La morte, cioè rischiavamo la vita eterna.
Capito? E il debito era la morte. Se Gesù non... Cioè, l'hanno chiesto al Papa, perché Gesù è morto? Gli ha detto, non lo so. E cosa fa il Papa? Scusa, ma cambia mestiere, vuoi fare l'imbianchino? Sto parlando di Bergoglio. Questo qui che c'è adesso è un poco migliore. Va bene? Se Gesù non muore in croce, signor Bergoglio, che non c'è più, adesso chissà, solo Dio sa dov'è. Se Gesù non moriva in croce, io non potevo essere salvato. Nessuno è salvato, perché solo Gesù poteva pagare il peccato. Molti sono morti, hanno dato la vita per altri, morti al loro posto, ma... Un peccatore non può salvare un peccatore. Uno non ti può dare quello che lui non ha. Peccatore non può dare una vita eterna che lui non ha. Ci voleva un Dio. Il Dio. E allora Gesù è venuto a salvarci pagando il nostro peccato, altrimenti impagabile, il peccato di morte. Qualcuno doveva morire. Fratelli che a volte siete lì a soffrire come Giobbe, nelle vostre veglie della notte, quando vi addormentate nei dolori, vi svegliate quei dolori, sappiate che Gesù ha sofferto per queste, anche per queste cose in croce. Con un po' di fede potete scacciare e il diavolo e i dolori e ogni cosa e dormire tranquilli. La Chiesa rappresenta il corpo di Gesù. Lui è morto per tutti noi, tutto il corpo, compreso te. E adesso tu non devi più morire, neanche io.
Amen.
Cerchiamo di capire questo, aprire il cuore e ricevere questa salvezza. Se salvati vogliamo essere, fratelli nuovi che ci seguite, ricevete Gesù. Dovete solo dire, Gesù ti ricevo, perdonami i miei peccati. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Dammi il tuo Spirito Santo, Gesù. Fratelli nuovi, ricevete Gesù. Forza! forza, non avete niente da perdere se non il vostro egoismo, i vostri peccati. Gesù vi dà il suo amore, il suo perdono, la sua salvezza. Dio nella sua onniscienza non ha voltato le spalle a nessuno, né ad Adamo, né ad Eva, né a me, né a te, né a nessuno. Tutti che vanno a Lui si salvano. Gesù ha accettato la croce proprio perché non vuole voltarci le spalle come fa il mondo. Sai quella persona che amavi e ti ha voltato le spalle? Gesù non lo fa. Sai quegli amici, amici di qua, di là, che erano sempre amici quando avevi soldi e poi ti hanno abbandonato? Gesù non è così. Sai quando ti hanno promesso questo e quello e non mantenuto niente? Gesù non è così. Gesù non ti volta le spalle come fa il diavolo, la sua zizzania, il mondo. Non lo fa verso chi ha bisogno. Dio si è fatto carne in Gesù Cristo per venire in questa fossa. Per cosa? Per quale motivo? C'era uno scopo. Ricevere la morte al mio posto. Al posto di Adamo ed Eva. Al posto di chiunque semplicemente si ravveda e accetta il perdono. Giovanni 3,16, Angela, Dio ha tanto amato il mondo.
Perché Dio ha tanto amato il mondo.
Aspetta, insieme. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Alleluia.
Amen. Giovanni 3,16.
Alleluia. Dio ti benedica, Angelo. Ti amo, ti abbraccio nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Angelo. Molti anni che conosciamo Angelo,
sì,
vero?
Sì.
Quanti anni?
8, 9, 10, 8, 9. Non lo so, però lui è attivo nell'evangelizzare.
Ma lui ci scrive, lui dice evangelizzo, lui evangelizza come un treno.
Sì.
Lui c'è la mia età, no?
È un po' più giovane lui.
Un po' più giovane?
Sì, più giovane.
Io il mese prossimo faccio 78, lui quanti?
A settembre, no, più avanti fai 78.
Comunque, Angela dice che dalla tua voce ti fa più giovane, benissimo. Benissimo, dolce giovinetto, alleluia.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù. Allora Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, hai capito? Affinché chiunque di noi abbassi la testa, si umilia, si pente dalla propria self-righteousness, come in italiano? Self-righteousness.
Presunzione.
Si pente dalla presunzione. E così avrà la vita eterna. Dio ti benedica, Angelo. Ti amiamo tutti insieme. Ti amiamo e ti abbracciamo.
Dio ti benedica. Alleluia. Buona evangelizzazione. Allora, speriamo che le risposte di oggi ti saranno utili quando parli con le pecorelle.
Facci sapere, fratellino. Angelo, vuoi andare avanti? Ci fermiamo.
Credo ci fermiamo, sì.
Okay. C'era altro da condividere con voi. Speriamo di farci domani o forse giovedì. Allora ci fermiamo qua.
Sì.
Preghi te o prego io?
Preghiamo, non lo so, preghiamo.
Allora, attacchiamo. Allora, Paul, preghiamo.
Grazie, Signore, ti amo, Gesù.
You can pray in English.
Ti lodo, Signore.
You want
Gesù.
To or shall I? Ok, allora attacca Paul in inglese.
Man, yes.
Angel, tu lo traduci.
Man, we thank you, Lord Jesus, for all these truths that we've studied together.
Ti ringraziamo, Signore, per queste verità che abbiamo studiato insieme.
I pray that you drive it home to each and every one of us.
Io prego che ogni persona in ascolto possa capirle e farle sue.
I pray that we allow the Holy Spirit to move through us and to work through us.
Prego che permettiamo allo Spirito Santo di operare in noi e usarci.
I pray you help us to understand that we don't need to be able to answer every single question perfectly.
E che possiamo anche capire che magari non riusciamo a rispondere a ogni domanda in modo perfetto.
But we need to understand that as long as we obey you and do our best, it's all you ask from us.
Ma finché facciamo quello che possiamo, il nostro meglio, in ubbidienza a te, è tutto quello che tu ci chiedi, Signore.
Because it is you, the Holy Spirit working through us that does the work.
Perché alla fine è il tuo Spirito Santo che opera in noi.
Our job is just to obey.
La nostra parte è solo quella di ubbidire.
With a full heart.
Con un cuore pieno.
So help us to do that.
Aiutaci, Signore, a fare questo.
In Jesus' name, amen.
Nel nome di Gesù, amen. Gloria amen. A te, Signore. Ti ringraziamo,
amen,
Gesù.
Signore, amen. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù, per il tuo amore. Grazie che ci hai creati non solo per questa vita, questa breve scuola dove siamo solo di passaggio, quindi non importa quello che abbiamo o non abbiamo in questa vita, perché tu ci hai creato per qualcosa di più grande, di più meraviglioso, la vita eterna, stare con te per miliardi di anni, un'infinità di anni che non finirà mai. Grazie, 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 grazie Gesù.
Grazie.
Quello è lo scopo, quella è la visione finale, grazie. Il nostro traguardo. Quindi non ci meravigliamo se qui ci sono problemi, errori, peccati. L'importante è che ci rialziamo, impariamo, camminiamo con Gesù e diventiamo più saggi, più maturi e saremo con Gesù per sempre. E tu sapevi delle nostre cadute, sì, però lo permetti perché questa è la scuola che dobbiamo attraversare per essere con te, per stare con te, per diventare come te. Grazie Gesù per la tua pazienza. Ti amo Gesù.
Gloria, gloria a te, Signore. Signore, non siamo in grado di poterti servire, obbedirci in un modo perfetto. Non possiamo, non siamo in grado. Signore, ma tu lo sai, Signore, che non siamo perfetti. Non dobbiamo spiegartelo, Signore. Tu hai già capito, Signore. Tu hai capito prima che facciamo una cosa, già hai capito che saremo imperfetti. Però tu ci ami lo stesso, un po' come facciamo con i nostri bambini, Signore. E Signore, sono così preziosi i nostri bambini, tutti i bambini della Chiesa, Signore, bambini di un mese, sei mesi, sei anni, dieci anni, sono tutti preziosi. E Signore, già sappiamo che faranno sbagli, non sono perfetti, ma perché così come neanche lo siamo noi. Però Signore, li amiamo, Signore, perché sorridono, perché ti pregano, perché ti amano. E Signore, confido che questo stesso amore, Signore, Tu hai per noi. Lo so che lo hai perché Tu sei un Dio, non sei un Dio come quelli pagani. Andate in tutto il mondo e uccidete più che potete gli infedeli. Tu non sei così, Signore. Tu dici andate in tutto il mondo e date l'amore, perdonate, amate. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Signore,
amen.
Io sono molto indietro in questo, Signore. Io sono molto indietro, non sto amando abbastanza, non sto pregando abbastanza, però so che Tu mi ami lo stesso, Signore. Non posso mai attenermi alla sufficienza. Fratelli, vi benediciamo, vi amiamo,
amen.
Vi pensiamo.
Amen.
E lodiamo Dio per voi. Quando pensiamo a voi, lodiamo Dio. Alleluia, perché Angela, cos'è esattamente il regno di Dio?
L'unità dei fratelli, stare insieme, amarsi, lodare Dio insieme.
Ha detto Gesù, così era in Luca 17, dice il regno di Dio non viene in modo da essere visto o osservato. Ma il regno di Dio è dentro di voi. Allora vuol dire che tu, io, noi, tu e tu, mettete la mano sulla spalla del vicino. Ecco, state toccando il regno di Dio. Grazie.
Alleluia.
Fratelli, dove siete? Mettete la mano sul vicino, fratelli, tutto il mondo. State toccando il regno di Dio. Alleluia.
Amen.
Il regno di Dio non viene in modo da essere visto. Il regno di Dio è dentro di voi.
Amen.
Cos'è? Ogni persona che ha amore, quello è il regno di Dio. Anche quelli che non sono salvati, se hanno l'amore di Dio, magari ci salveranno domani. Ecco, sono il regno di Dio. Se hanno amore vero, sto parlando di quelli che ci salveranno. Ovunque c'è amore vero, lì c'è l'amore di Dio. Allo stesso modo si può dire ovunque c'è egoismo, odio, male, guerre, lì c'è il regno di quell'altro. Avete capito quell'altro? Bene, nel nome di Gesù Cristo io mi fermerei.
Amen.
Nel nome di Gesù. Che peccato. Che peccato che dobbiamo fermarci, Angela.
Continuiamo domani.
Che bello che in cielo non saremo...
Non sarà tempo, non sarà il mio cronometro, lo so, ho capito. Non sarà Angela che corre dietro a te con l'orario.
No, ma so. Io voglio che tu sei nel regno di Dio.
No, ci sarò, però senza cronometro. Senza l'orario, però.
No, ma noi Noi gli votiamo a favore.
Prima delle 10, sbrigati Giuseppe, faster, come on.
Cioè, Angela, dovete vedere una trottola, Angela. È in giro, manca poco.
Vieni, vieni.
Abbiamo due sistemi molto diversi, io e Angela. Lei è la donna cronometro e io lasciamo perdere.
Nel cielo sarai felice, non esiste tempo.
Gloria a Dio. Senti, qua è meglio che tagliamo corto, perché sono i fratelli ci scrivono, dice, abbiamo capito, adesso potete andare.
Ciao fratelli, vi abbracciamo, vi benediciamo, ciao a tutti.
Alleluia.
Per pagare il prezzo dei miei peccati era lì, soffrendo e pensando alla mia vita, mentre tutti ridevano di lui. Era lì, quando il sangue scendeva dalla sua fronte, era lì. Mentre sangue di Abele gridava vendetta, il suo sangue grida amore. Gesù era lì che soffriva con amore. Era lì, non pensava al suo dolore. Gesù era lì. Sanno quello che si fanno. Era lì, nell'ultimo istante della sua vita, era lì. Una sola espressione uscì dal suo cuore, Padre mio, tutto è compiuto. Gesù.